Radiofonica, benvenuti. Oggi siamo qui a inaugurarvi, diciamo, una nuova rubrica, Jet Lag Storie dal Mondo. Io sono Angela e ho qui con me la mia collaboratrice, Sofia.
Ciao a tutti.
Siamo un podcast dedicato a tutte le persone che amano viaggiare, che sono desiderosi di scoprire nuove culture, nuovi mondi. Abbiamo qui con noi un ospite speciale, Alessio.
Buongiorno a tutti, ciao.
Alessio è uno studente di un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Perugia. È molto interessante la sua storia perché ha fatto un semestre in Perù. Non so, parlaci un po' di te, Alessio.
Bene, innanzitutto un saluto a tutti gli amici di Radiofonica e grazie per avermi invitato. Allora, io ho partecipato a un percorso di doppia laurea. Il mio è un corso di laurea magistrale e, essendo una doppia laurea, io mi laurerò qui in Italia in consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi, ma anche in Perù in Education Inicial. Che cos'è il percorso di doppio titolo? Il percorso di doppio titolo è praticamente il conseguimento di due titoli accademici, due diversi titoli accademici. Appunto, io in Italia mi laureo in consulenza pedagogica, che è per lavorare comunque con una vasta gamma di soggetti, mentre in Perù io mi laureo in educazione iniziale, che è per lavorare con la fascia 3-6 anni, cosa che in Italia col mio titolo non mi sarebbe permesso, perché è una cosa appunto di scienze della formazione primaria questa. Quindi questo è un grande vantaggio soprattutto per gli studenti di consulenza pedagogica, perché abbiamo l'opportunità di avere due titoli diversi, quindi di lavorare con due tipologie di persone, con bambini ma anche con adulti.
Ricordiamo che Alessio è partito l'anno scorso, quindi c'è stato un primo semestre un po' travagliato per il Covid, giusto?
Esatto, io ho iniziato nell'agosto del 2021. C'era ancora tutta questa questione del Covid, quindi io ho iniziato online qui da Perugia fino al 23 dicembre. Il semestre in Perù inizia il 31 agosto, inizia comunque fine agosto e termina poco prima di Natale. Quindi l'ho fatto tutto online e chi mi conosce sa, vivevo praticamente di notte perché purtroppo le lezioni sono a frequenza obbligatoria e bisogna partecipare, ci sono lavori di gruppo, tante cose da fare. Angela se lo ricorda,
ero 4 del mattino
a camminare, sentivo i passi, perché tra l'altro credo che tu vivessi proprio sotto di me, no? Avevi stanza proprio sotto la mia, mi sembra.
Sì,
quindi Angela si ricorda benissimo, abbiamo proprio una testimone oculare, insomma. E quindi sì, ho dovuto fare tutto online, però poi il secondo semestre, che in Perù il secondo semestre inizia ad aprile, il primo aprile, e da aprile a fine luglio l'ho fatto praticamente in presenza. Sono stato in Perù a lavorare al progetto di investigazione, perché in Perù devi fare un progetto di investigazione, praticamente scegli un argomento e inizi ad investigare su quello.
Che non è tirocinio, è un'altra cosa.
È un'altra cosa, esattamente. Approvato il progetto di investigazione, puoi passare alla tesi. Poi ho fatto anche sì il tirocinio in una scuola materna a Lima, in un quartiere di Lima, che è stata un'esperienza bellissima. Comunque devo dire che io avevo già lavorato con bambini in Europa, in Spagna, però con bambini così piccoli, perché la mia classe aveva bambini e le bambine avevano 4 anni. È stata proprio la prima volta ed è stato bellissimo, è stata un'esperienza veramente formativa.
Che bello, veramente bello. Per quanto riguarda la vita in Perù, non so, vuoi parlarcene, magari ci vuoi dire che difficoltà hai incontrato? Insomma, raccontaci,
certo,
un po', che stiamo
c'è
curiosi
tanto
tutti.
Da dire. Allora, io inizialmente, come penso un po' tutti, no? Quando pensano al Perù o comunque pensano al Sud America, dicono: ah sì, che bello, però arrivato il momento di andare, abbiamo tutti un po' paura, penso. Perché comunque è normale, è giusto, perché non conosciamo, non sappiamo, è un mondo totalmente diverso. Io sono stato, diciamo, un po' più fortunato, perché comunque io ero già stato in Latino America, ero stato in Messico, quindi avevo avuto modo di vedere un po' com'è la realtà in Sud America, la grande differenza che c'è tra i ricchi, tra i poveri, l'inesistenza di una fascia media e anche le tante grandi contraddizioni del Sud America. Quindi è stato...
Che anche
ho avuto
ciò
paura,
che la rende affascinante
inizialmente.
Alla fine,
esattamente,
esatto.
esattamente. Solo che molte volte ci facciamo frenare dagli altri, no? Sono più le cose che ci vengono a dire: ma è pericoloso, ma hai letto su Viaggiare Sicuri, questo. Cioè, a volte quindi sono gli altri che ci frenano comunque, e poi ci freniamo noi stessi. Però io inizialmente non volevo andare, volevo continuare online, perché loro mi avevano dato la possibilità che, se io avessi voluto, avrei potuto continuare tranquillamente online. Però un altro semestre, fare un intero anno online, vivendo di notte e dormendo di giorno, io credo sarei impazzito, non sarei qui con voi adesso. Quindi ho deciso di andare, ho contattato una vecchia amica che conobbi quando ero in Erasmus nel 2018, una ragazza sarda che era stata anche lei in Perù per un tirocinio, e le disse: sai che c'è, prova a scriverle, vediamo che mi dice. Lei mi disse: guarda, io ti dico di andare, devi andare perché sarà un'esperienza bellissima. Sì, può essere anche un po' pericoloso, ma è un'esperienza di vita che ti ricorderai per sempre. Quindi dissi: sai che c'hai ragione, devo andare. Quanto riguarda, magari, se qualcuno è interessato, non so, per il discorso casa, trovare casa, non è poi così difficile. Questa mia amica mi disse: guarda, io ho il contatto della mia vecchia proprietaria di casa, te lo posso passare, o anzi, se vuoi, chiedo proprio io se ha disponibilità. Quindi io cosa faccio? Le dico ok, lei le scrive alla proprietaria di casa e dice: certo, una stanza disponibile. E quindi avevo già casa, avevo deciso di andare in Perù, il tutto in un'ora, un
il
giorno.
Il potere del networking, esattamente, in questo caso.
Io avevo deciso e avevo trovato casa tutto nel giro di un'ora praticamente, quindi dissi sì, io parto, e sono partito per il Perù.
Ricordiamo anche che tu sei stato il primo che ha fatto questa esperienza di doppio titolo all'UNIPG. Quindi.
Allora, prima di me lo ha fatto una ragazza, Maria Gabriella, che sicuramente ci starà ascoltando, quindi la salutiamo. Lei è stata la prima studentessa, lo ha fatto prima di me, però Maria Gabriella ha fatto tutto online, non è mai stata in Perù. Io sono stato però sì il primo italiano, proprio primo italiano, non primo studente UNIPG, proprio il primo italiano ad andare all'università Cesar Vallejo di Lima.
E questo l'hai capito proprio
dall'accoglienza perché sono arrivati in aeroporto, è arrivata una delegazione di delle relazioni internazionali con tipo 15-20 studenti con dei cartelloni urlando il mio nome, benvenuto, scritto in tutte le lingue. Cioè mi sono sentito tipo, non so, Justin Bieber quando arriva all'aeroporto di qualche città dove ha un concerto da fare. Io ho detto: ma è uno scherzo questo? Invece no, era tutto reale, loro erano veramente contenti, veramente veramente contenti che fosse arrivato un italiano. Avevano già avuto studenti europei, però italiani mai, sono stato il primo proprio, sì.
E ora mi viene da chiederti come vedevano loro l'Italia.
L'idea che hanno dell'Italia devo dire che è abbastanza positiva. Comunque alla fine veniamo dal paese dell'arte, dalle bellezze dell'Italia. Quando sentono l'Italia ti chiedono di Firenze, ti chiedono di Roma, Milano. Quindi
è un po' come noi il sogno americano.
Totalmente, loro hanno questo sogno. Anche perché ho notato che la maggior parte dei miei colleghi non sono mai usciti dal Perù, non hanno mai fatto esperienza all'estero. Sono veramente veramente pochi gli studenti che hanno fatto esperienze all'estero. Quelle esperienze che hanno fatto le hanno fatte comunque in Sud America. Hanno accordi con la Colombia, con il Cile, quasi nessuno era mai stato in Europa, anzi forse credo proprio nessuno è mai stato in Europa di loro, quindi è tutto basato su film, quando pensano all'Italia, non so, tipo Lizio Guerra, lì c'è la pop star, queste cose, certo. Hanno questa visione dell'Italia, un po' così. Però sì, io ho avuto un'ottima accoglienza, sono stato trattato benissimo dai colleghi, ma anche dall'università comunque. Il tratto è stato veramente bellissimo, cioè mi sono sentito a casa, sapevo che potevo contare su di loro per qualsiasi cosa. C'erano.
Quindi com'è stato l'approccio con i locali?
Appena arrivato lì, vabbè, come ho detto, loro mi sono venuti a prendere all'aeroporto, sono arrivati con un furgoncino, mi hanno accompagnato a casa, fino a dentro casa e non fuori casa, sono entrate dentro casa. E poi la maggior parte erano tutte donne, la delegazione di relazioni internazionali, quindi mi hanno accompagnato proprio dentro casa, si sono accertate che la casa fosse a posto, in un buon quartiere. Io ero a Barranco, che magari chi è stato a Lima sa che è uno dei quartieri migliori. E l'arrivo, io il mio primo giorno, dico solo che io avevo il supermercato a 10 minuti e volevo andare con Uber al supermercato perché avevo un po' paura. Lo noti subito quando arrivi che la situazione è un po', cioè è diversa, totalmente diversa anche rispetto al Messico. Io sono stato anche Città del Messico, però non lo so, Lima l'ho vista un po' diversa. Purtroppo le statistiche lo dicono, è una delle città più pericolose del Sud America.
Tu hai riscontrato questo fatto?
Sì. La sicurezza per noi che veniamo dall'Italia, che veniamo dall'Europa e dobbiamo dimenticare tutte le nostre abitudini e tutto quello che abbiamo sempre fatto e abituarci a qualcosa di nuovo. Non puoi, per esempio, non si può uscire il telefono per strada, è impensabile, anche nel taxi, quando sei, più che il taxi, in Uber, perché il taxi neanche è sicuro. In Uber, per esempio, non puoi uscire il telefono, non puoi mandare un messaggio, se lo fai devi stare attento mentre il taxi cammina, perché alla fermata lì, quando c'è il semaforo, capita spesso che rompa po', non ho il vetro. Però questo è stato un po' uno shock culturale, forse, il tema della sicurezza, che per me era strano anche che non ci fosse la polizia. Non esiste la polizia, ogni quartiere ha la sua sicurezza, che si chiama Serenasgo. Sono tipo dei vigili, però non hanno neanche le armi, però pattugliano, stanno lì. Questo mi ha fatto strano, proprio la mancanza di polizia. Sono stato anche ad un concerto, ero appena arrivato, dopo 5 giorni sono stato al concerto di Rauw Alejandro a Lima. Abituato ai concerti in Italia, dove vediamo tutti, no? Un sacco di sicurezza, polizia. Io lì ho visto solo 3 poliziotti, e parliamo comunque di un cantante internazionale, era un concerto in un'arena, cioè c'erano solo 3 poliziotti, niente più.
Ricordiamo anche che hai praticamente dovuto cambiare il tuo stile, il tuo abbigliamento.
Esatto, Angela dice bene, io, chi mi conosce sa, comunque ci tengo molto nella cura personale, nel senso, nei dettagli.
Certo.
Uso collane, non so, mi piace mettere la camicia.
Lì non ti avremmo riconosciuto.
No, lì non mi avresti riconosciuto. Qualcuno ha visto qualche foto, un po' intimi hanno visto a volte come andavo vestito, soprattutto in certi quartieri.
Una gente in borghese.
Sì, totalmente. Col cappellino, anche perché lì risalta molto il fatto della pelle chiara. Io poi ho la pelle molto chiara, ho gli occhi molto chiari e i capelli chiari, quindi lì sei proprio esotico per loro, cioè chiami molto l'attenzione, ti guardano, ti si avvicinano per chiederti di dove sei, ti senti comunque, ti fanno sentire proprio al centro dell'attenzione. E non sempre
una
è
star.
Un bene, sì, una star, e non sempre è un bene, diciamo, comunque.
Certo.
Dipende poi dai quartieri dove si sta. Lì, ma prevalentemente a 2 quartieri più turistici sicuri, che sono Miraflores e Barranco. Io ero a Barranco, però usciti da questi 2 quartieri c'è un'altra Lima, c'è un altro tipo di gente, che non significa che siano delinquenti tutti, però c'è molta comunque povertà. Cambiano proprio la geografia delle case fatte con mattoni. Io ovviamente ho avuto l'opportunità anche di andare in altre zone di Lima dove non vanno i turisti, perché io avevo 2 coinquilini fantastici, Marlon, un ragazzo colombiano che lavorava in pubblicità, e Jessica, una ragazza proprio di Lima, peruviana, e lei soprattutto mi ha portato a vedere un'altra Lima, anche perché lei veniva dal Cono Norte. Chi conosce un po' la geografia di Lima sa che il Cono Norte è la parte di Lima Nord, appunto, dove tra l'altro c'è il campus dell'Università Cesar Vallejo, dove io ho fatto questo intercambio, che è una zona in via di sviluppo, diciamo. Ci sono tratti senza l'asfalto, c'è molta, non so, sabbia per terra, c'è proprio un'altra realtà, diciamo.
Vorrei aprire questa piccola parentesi del fatto, appunto, del divario culturale, economico soprattutto, non solo all'interno di Lima stesso, però proprio in generale. Per loro, appunto, è un sogno andare in Europa. Ricordo questa ragazza che conosco, argentina, che venne a fare questo scambio, diciamo, culturale Erasmus, se così possiamo chiamarlo, in Italia, e lei uscì sul giornale proprio perché aveva fatto qualcosa di straordinario che poche famiglie si possono permettere. Tra l'altro lei mi disse: io devo fare tutto quello che posso, viaggiare in tutti i paesi d'Europa, perché poi non potrò più ritornare. Quindi
è così, esatto, anche perché per molti di loro fare il viaggio in Europa è l'esperienza della vita. Noi viviamo in Europa e molte volte non lo valoriamo.
Soprattutto quando scoprono Ryanair, cioè.
esatto
svolta,
esatto, perché
vuole a 5
esatto.
euro
certo. Adesso un po' con la situazione della guerra in Ucraina è un po' difficile, insomma, sono aumentati un po' i prezzi con la storia del gas, queste
certo.
cose. Però per esempio sì, per loro è assurdo che noi in un'ora siamo in un altro paese, perché da un paese all'altro
questo,
le
esatto.
distanze in Sud America sono vastissime. Io dal Messico al Perù ci ho messo 6 ore, credo. Sud America sembra che lo vedi lì magari piccolino, vabbè, è facile muoversi, no, come in Europa, no, ma da un paese all'altro le distanze sono veramente veramente, cioè, lunghissime.
Magari percorri chilometri dove non c'è niente.
Esatto, esatto.
Mentre qua in Europa invece esatto. ti sposti di poco e c'è di tutto.
Esatto, è giusto. Quindi le distanze sono vicine, 2 ore sei in Spagna, altre 2 ore
certo.
sei in Francia. Quindi quando vengono in Europa loro girano tutti i paesi. Io conobbi un ragazzo peruviano mentre ero lì che mi disse: ah, guarda, lo sai che io il mese prossimo vado in Europa, faccio l'Eurotrip, perché c'è molta la cultura dell'Eurotrip da loro. Una volta che vengono in Europa, loro visitano tutti i paesi d'Europa, ma proprio tutti.
Anche se per loro è costosissimo, perché
è costosissimo.
Il cambio con l'euro.
Loro ci perdono tanto, noi ci guadagniamo andando dall'altra parte del mondo. Lima è un po' più cara rispetto ad altre città sudamericane, anche perché giustamente gli standard di sicurezza si pagano. Se vuoi stare in una zona sicura devi pagare, ma comunque i prezzi sono più bassi che in Italia. Io pagavo in euro 300 euro la mia stanza, ed era uno dei quartieri migliori. Cioè, io come vicini di casa avevo attori della
wow.
televisione peruviana con 300 euro al mese, sei nel miglior quartiere di Lima.
Quindi ci diresti che la vita da studente in Perù non è molto costosa?
Per niente, non c'è neanche bisogno di andare magari a una mensa universitaria, perché ci sono, all'ora di pranzo ci sono tanti ristoranti che fanno il menù che costa 10 soles, che in euro sono tipo 2,50 euro, ma il primo, il contorno e il secondo con 2,50 euro. È un'occasione anche per assaggiare la gastronomia locale, certo. Perché quasi sempre poi in questi menù mangi proprio le cose tipiche, non so, il ceviche, papas alla huancaina, pollo alla brasa. Cibo in Perù è buonissimo.
Il tuo piatto preferito in Perù?
Il ceviche, che è pesce. È pesce crudo, sia cotto che crudo. Io preferivo quello crudo ed è buonissimo, perché poi loro lo usano anche una salsa, delle spezie pazzesche, tipo la salsa l'ají, che è una salsa piccante gialla ed è buonissima. Cioè sono sapori che non avevo mai assaggiato. La cucina peruviana è, ma non lo dico io, ma è una delle migliori al mondo, insieme proprio a quella italiana. Io non lo sapevo, sono rimasto infatti sorpreso della gastronomia peruviana, veramente certo. È buonissima. Il loro cocktail è il pisco sour, cocktail tipico che si fa col bianco dell'uovo anche, ma basta berne uno e si è ubriachi, ve lo giuro. Io non mi ubriaco facilmente, ma con il pisco sour due di quelli e sei in un altro mondo.
Bene, vale la pena provarlo.
Sì, mi è venuta fame in questo momento.
Ve lo giuro, sì. Peccato che qui non ci siano ristoranti peruviani a Perugia, perché certo. Altrimenti saremmo andati subito a provarlo. Davvero, la gastronomia peruviana è qualcosa di incredibile.
Adesso vuoi dirci magari se hai intenzione di ripetere esperienze simili, come appunto questa del Perù, che mi sembra tutto sommato sia stata un'esperienza positiva.
Esatto, può sembrare, no, Lima è una città comunque ok, pericolosa e tutto, però devo dire che a me in quei mesi non è mai successo nulla, comunque non ho mai subito un'aggressione, quindi io inizialmente avevo paura di andare proprio perché temevo per la mia sicurezza, però a me è andato tutto bene alla
Giravi
fine.
Giravi spesso solo?
Sì, sono anche tornato alcune volte nel mio quartiere, sono tornato a casa a piedi da solo di notte, ovviamente con un po' di ansia, ovvio, però non mi è mai successo nulla, quindi io vorrei spingere anche gli altri a partecipare a questo bando, perché ogni anno l'Università di Perugia attiva questa offerta per gli studenti di consulenza pedagogica, ma anche per quelli di scienze della formazione primaria e anche psicologia, quindi io li spingerei a fare questa esperienza, perché è pazzesca. Comunque il primo semestre credo lo fanno fare online ancora adesso, però il secondo semestre te lo fanno fare in presenza, quindi c'è l'opportunità di andare proprio a Lima, quindi io vorrei spingere gli altri a fare
questo. È un appello agli studenti e studentesse all'ascolto di aderire
e partecipare a queste esperienze che l'Università di Perugia offre, perché ci cambiano la vita. Io adesso, chi mi conosce sa, in tante cose sono cambiato, valoro molto di più quello che prima davo per scontato, tipo la sicurezza, il poter scattarmi una foto per strada, potersi certo. Vestire come si vuole, cioè sono esperienze che ti fanno cambiare e ti rendono anche più grato della vita che vivi, quindi sì. E spero di ritornare comunque presto in Sud America. Appena mi laureerò inizierò a mandare il mio curriculum in tutte le scuole italiane, perché ci sono vari istituti e scuole italiane in Sud America, proprio per ritornare lì.
Quindi andare in Sud America ti ha aiutato, diciamo, a prendere ancora di più coraggio e a volerci anche ritornare, perché esatto. Magari uno va, si spaventa.
No, io al contrario, sinceramente. E io penso che alla fine i rischi ci siano ovunque, anche qui a Perugia, a tornare di notte dalla stazione a non so
certo.
Da dove. Quindi
la vita è una,
nel senso, dobbiamo viverla, anche perché non abbiamo idea di quanta gente ci sta aspettando là fuori, quante esperienze abbiamo da fare che ci cambieranno la vita e ci faranno conoscere delle persone fantastiche che poi entreranno nelle nostre vite. Io i miei migliori amici li ho conosciuti tutti all'estero, comunque.
Quindi sei
parte.
Tuttora in contatto con
sì,
i tuoi
esattamente.
Amici peruviani.
Io tornerò in Perù, infatti spero di potermi laureare in presenza.
Certo, e posso farti questa domanda che magari alcuni dei nostri ascoltatori stanno pensando di fare un viaggio del genere, però magari si pongono il problema della lingua. Conoscere lo spagnolo è fondamentale per andare in Perù, oppure te la puoi cavare, diciamo, anche con la conoscenza dell'inglese? Non so se tu hai riscontrato difficoltà.
Allora, io parlando perfettamente lo spagnolo non ho avuto alcun tipo di problema, non ho mai usato l'inglese. I miei colleghi, che io sappia, comunque all'università parlano anche inglese, anche se la maggior parte arrivano da paesi comunque ispanici dove parlano lo spagnolo, però sì, parlano, i giovani tutti parlano l'inglese, non è un problema. Però io, per dato che questo non è un semplice, diciamo, Erasmus, non è un intercambio dove fai due esami e basta, c'è anche da scrivere una tesi, questo diciamolo, perché oltre al progetto di investigazione c'è da fare fare la tesi. Serve una buona conoscenza della lingua spagnola, questo
l'università
sì.
Attiva qualche corso che tu sappia?
Al CLA ci sono corsi di spagnolo gratuiti, finché si è immatricolati a un IPG si può partecipare tranquillamente a questi corsi di lingua spagnola, sì. Infatti presi il B2, perché comunque era richiesto il B2.
Certo.
Noi ti ringraziamo per
grazie
essere
a voi
stato
per
qui con
invitato.
Noi.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao a tutti,
ciao
grazie
a tutti,
per
grazie.
Averci ascoltato.
E viaggiate, viaggiate, viaggiate.